Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. All'inizio della lettura della seconda Corinzi chiediamo la luce, la grazia e la luce dello Spirito e rinnoviamo il nostro impegno nella lezione.
Inizio della seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Paolo, Apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi dell'intera Acaia. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Parola di Dio.
Siamo a Corinto. La prima lettera ai Corinzi non è la prima lettera che Paolo ha scritto ai Corinzi. Noi lo impariamo dalla prima lettera ai Corinzi, quella canonica che abbiamo. Aveva già scritto un'altra lettera prima, che è andata perduta, e non conosciamo. E la seconda lettera ai Corinzi, come si può vedere in tutte le introduzioni, suscita diverse opinioni. Forse la maggioranza ritiene che è una lettera composita da più lettere messe insieme, però non c'è coincidenza nelle ricostruzioni, perché anche questa idea che sembra imporsi effettivamente nella legge della seconda Corinzi non ha attestati sul piano testuale, non abbiamo cioè nessun codice in cui ci sia un pezzo della lettera ai Corinti che circola per conto suo, non c'è. Comunque è per dire che anche all'interno della lettera ai Corinzi ci sono diversi problemi su questo. Ecco, c'è poi la necessità, ecco, per capire cosa ci sta dietro, perché spesso le lettere sono una reazione, non sono dei trattati, ecco, sulla vita cristiana in primo luogo, sono, certamente emerge questo, ma sono una reazione e un modo con cui l'Apostolo guida la comunità, con diversi strumenti, perché l'Apostolo non abbandona le comunità che fonda, continua a essere lui la guida principale attraverso le sue visite, attraverso i suoi emissari e attraverso le lettere. Abbiamo qualche altra lettera che non compare apparentemente, ecco, perché noi abbiamo oggi apparentemente due lettere solo dell'Apostolo, le lettere che lui ha scritto sono più di tre di sicuro, perché lo si ricava su queste due lettere. Per esempio, nella seconda Corinzi c'è la cosiddetta lettera delle lacrime, che noi abbiamo, secondo alcuni ce l'abbiamo, sarebbe l'ultima parte della lettera ai Corinzi, alla seconda lettera ai Corinzi. Questa lettera delle lacrime, ecco, è stato un po' il vertice della crisi fra l'Apostolo e la comunità. È una lettera molto dura, che però pare che abbia poi avuto effetti positivi. Ecco, detto tutto questo, cioè la difficoltà di capire cosa ci sta dietro, noi dobbiamo naturalmente seguire, ecco, l'ordine che abbiamo nella seconda Corinzi. E vi lascio subito la parola su questi primi versetti, che come vediamo sono molto generali, molto belli, ma anche molto generali. È difficile da questi versetti soli capire cosa c'è dietro, ma andando avanti si può immaginare, si può ricostruire qualche cosa. Particolarmente segnalo il capitolo settimo. Il capitolo settimo è molto più esplicito.
No, io dico che questi primi versetti, come riassunto di quello che ho potuto recepire, è una espressione. Questi versetti sono dei versetti evangelici, praticamente, ci dicono quello che è poi la vita cristiana. Perché ho pensato, queste contrapposizioni che ci sono, mi hanno richiamato le beatitudini, che beati voi che ora piangete perché sarete consolati, ma anche tutto il discorso della montagna. E poi mi ha colpito anche il Vangelo di oggi, sembra che proprio anche nel Vangelo di oggi c'è questo stesso pensiero. È bello così, perché è un discorso unico, la Sacra Scrittura è una cosa sola. E poi questa, appunto, consolazione, che è ripetuta tante volte, che le Scritture sono veramente la nostra consolazione. E poi mi è venuta in mente, ovviamente, la consolazione, le Scritture, che poi è la parola di Gesù, quello che dice Luca, capitolo secondo, a proposito di Simeone, che aspettava la consolazione di Israele. E la consolazione è proprio Gesù.
Il discorso della montagna parla della beatitudine, insomma, di chi è afflitto perché sarà consolato, anche se quando leggiamo le beatitudini pensiamo sempre che questa afflizione sia esterna alla Chiesa, insomma, sia la persecuzione, mentre qui traspare, insomma, io non è che sia entrata ancora nella lettera, perché fino a ieri ci occupavamo della lettera ai Romani, quindi, però sembra che la sofferenza di Paolo sia tanto più amara perché viene dall'interno, c'è un'incomprensione con i suoi, non sembra che parli di tribolazioni, forse anche quelle, ma a quanto pare uno dei principali temi della lettera, o il principale, riguarda un certo allontanamento dei Corinzi da Paolo, che è il loro padre fondatore. Forse ci sono di mezzo persone che si sono introdotte, che lo vogliono delegittimare, insomma, io questo che intuisco, poi sarà tutto da verificare. E quindi tutta la lettera riguarda la natura del ministero apostolico di Paolo e la sua autodifesa come vero apostolo di Cristo. Perciò, se è così, Paolo, in quanto apostolo, sembra voler dire che le sofferenze che gli capitano per il fatto che lui è apostolo, rientrano comunque nel disegno di Dio e nel suo ministero, perché se lui non avesse questa sofferenza e quindi questo intervento di Dio su di lui che lo consola, lui non potrebbe consolare gli altri. In quanto è apostolo, la consolazione che lui può dare agli altri è vera perché l'ha ricevuta anche lui da Dio. E quindi, in quanto apostolo, lui vede che anche le sofferenze di qualsiasi natura siano, che siano dall'esterno della comunità come persecuzioni o queste incomprensioni interne, e qui sembra dire sono da Dio, perché sennò io non potrei avere l'autorità, cioè l'autorevolezza di consolare gli altri se non lo avessi vissuto prima io. Come dire, non parlo a livello psicologico e parlo del ministero.
Ma io ho cercato di raccogliere la consolazione che questo testo ci vuole dare oggi, che è, come già stato detto, un richiamo al Vangelo, ma non solo. Mi sembra che qui in questa benedizione San Paolo qui raccoglie un po' tantissime espressioni dei salmi, anche nei salmi della passione. Per esempio il Salmo 68, c'è un versetto che dice «Volgiti a me nella tua grande tenerezza». Cioè proprio ci sono dei versetti che veramente sono molto simili, e che sembra che Paolo qui li sintetizzi con questo suo modo di benedire Dio e di interpretare il mistero che sta vivendo. E anche Isaia, in particolare il capitolo 51, è un capitolo che è molto vicino a questo testo, dice Io sono il vostro consolatore. Chi sei tu per temere uomini che muoiono, un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba? Tu hai dimenticato il Signore, il tuo Creatore, che ha dispiegato i cieli. Avevi sempre paura davanti all'avversario, ma dov'è ora il furore del tuo avversario? Il prigioniero sarà liberato, non morirà nella fossa né mancherà di pane. Io sono il Signore tuo Dio, Signore degli eserciti è il suo nome. Mi sembrava che proprio questa grande benedizione sia un fondamento della fede e della forza per il cristiano, di partecipare al mistero di Gesù, che è un mistero di passione e nello stesso tempo di potenza, di resurrezione, come lo dice poi nella lettera ai Filippesi, quando Paolo dice «Considero tutto spazzatura per conoscere Gesù, la potenza della sua resurrezione e la comunione della sua passione». Interpreta tutto in questa luce e dentro questo mistero, nella certezza della consolazione di Dio.
Queste contrapposizioni tra sofferenza e consolazione, come si è anche detto, certo possono richiamare le beatitudini, ma forse ancor più la stessa passione del Cristo. Mi sembra che in queste prime righe il Signore porga ai Corinzi proprio il mistero pasquale, perché mi sembra che questa sofferenza non sia solo di Paolo, di Timoteo, che viene citato, quindi degli apostoli, ma anche della comunità. È una sofferenza tale che non c'è una via di uscita se non quella della consolazione di Dio, come richiamo poi Isaia 40, consolate il mio popolo da una parte, e quindi la missione apostolica, come si è detto, consiste molto probabilmente in questo, in un richiamo certamente per problematiche anche dottrinali, ma soprattutto per questa sofferenza che forse queste hanno procurato, o c'è anche dell'altro. È una lettera, da quanto ho capito, piuttosto complessa da decifrare, ecco, però ci sono tante allusioni, forse pensare a un rapporto molto profondo con questa comunità, di altre visite certamente, di altre lettere, come si è letto, quindi proprio una presa in carico di Paolo molto definita, molto sentita, che coinvolge tutto Paolo, anima e corpo, per cui in queste lettere vediamo forse proprio in questo gemito di Paolo anche il suo carattere più profondo, la sua personalità. E già questo inizio è molto forte, perché appunto chiarisce che attraverso la passione del Cristo, nel suo mistero di morte e resurrezione, anche la sofferenza può trasformarsi in speranza.
Questa seconda lettera ai Corinzi è una difesa appassionata del ministero apostolico svolto da Gesù e dai suoi discepoli dopo di lui. In apertura Paolo scrive che la vita cristiana trova solo in Dio il motivo ultimo di poter avere conforto nelle vicissitudini quotidiane, e questa consolazione crea dei momenti di vera necessità, perché le sofferenze sono una misteriosa ma reale partecipazione a quelli di Cristo. E dice Paolo che in questa prospettiva le nostre sofferenze possono assumere un valore positivo sia per noi e sia anche per tutti gli altri, per tutti i cristiani. L'inizio della lettera porta il nome di un giovane discepolo di Paolo, Timoteo, che verrà rivestito in seguito del ministero episcopale da lui esercitato con una sublime esemplarità. Sempre il tema delle sofferenze di Cristo è un tema ricorrente per Paolo nelle sue lettere. Queste sofferenze rappresentano le prove, le tribolazioni che egli stesso incontra nella sua missione nell'Acaia, che è una provincia romana della Grecia con capitale appunto Corinto, che egli descrive. L'Apostolo dice: è Cristo stesso che vive le sofferenze e le stesse prove che egli incontra nella sua missione. Cioè vuole dire che le sofferenze di Cristo sono in parallelo con le sue sofferenze. E naturalmente saranno queste sofferenze, accettate con serenità naturalmente, a procurare benefici spirituali a lui e ai suoi fedeli. Inoltre aggiungeranno consolazione a Paolo stesso, che le ritiene anche frutto, cioè le consolazioni naturalmente, le ritiene anche frutto della preghiera fatta per lui dai cristiani di Corinto.
Allora Paolo si presenta come apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ecco, per volontà di Dio. Sembra sottolineare due due attributi, non so come dire, due qualità di Dio, che sono la misericordia e la consolazione. E poi arriva a dire al versetto 4 perché il perché di ricevere tale consolazione da Dio, cioè lui come apostolo per volontà di Dio. E questo perché lo leggiamo, e perché possiamo anche noi consolare, come è stato anche detto prima, perché possiamo anche noi consolare. E quindi nel dire questo, cioè, sembra che Paolo, presentandosi come apostolo per volontà di Dio, perché anche noi possiamo consolare, insomma, non so se esagero, però sembra mettersi, rispetto alla comunità alla quale comunque sta scrivendo, sembra mettersi in un posto importante, insomma, di grande forza, di grande presenza. Poi però, dopo, al versetto 5, leggiamo: poiché come abbondano le sofferenze in Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Quindi questa consolazione che Paolo riceve da Dio, come in un filo, diciamo, diretto, e che questa consolazione, perché la possiamo dare anche a voi, però poi aggiunge per mezzo di Cristo. Quindi tutto ciò che avviene dalla tribolazione, aggiungere alla consolazione, lo si fa per mezzo di Cristo, e lui diventa un tramite. Infatti lui si presenta, in mie parole, sono apostolo di Cristo, di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Quindi, insomma, sembra che si presenti come una figura di grande relazione, insomma, di incisiva relazione all'interno di questa comunità. Poi non so quanta lui si è accettato o meno, però sembra questo, ecco, da quello che leggo.
Chi ascoltava, chi leggeva, capiva di più di quello che possiamo capire noi, almeno all'inizio, e sapeva a che cosa si riferisse. Se è così, e andando avanti nella lettera abbiamo dei riscontri, può essere molto significativo di come l'apostolo comincia il discorso. Se partiamo per i versetti di oggi dalla fine, cioè dal versetto 7, si capisce che la mia speranza riguardo a voi o a vostro favore è salda, perché anche voi avete sofferto e certamente anche parteciperete alla consolazione. È in primo piano il rapporto dell'apostolo con la comunità. E questo mi sembra confermato se si va indietro al versetto 6, estremamente significativo. Intenderei principalmente che questo si possa analogamente applicare in generale alla vita cristiana, è ovvio, soprattutto dal versetto 4, ecco, dal riferimento, ecco, a Cristo, eccetera. Ma qui mi sembra in primo piano proprio l'apostolo rispetto alla comunità. E il versetto 6 è significativo, sia quando l'apostolo parla di tribolazioni, sia quando viene consolato, tutto, in un caso come nell'altro, va a beneficio della comunità. Quindi il rapporto di Paolo con la comunità qui è alluso molto bene, e questo, soprattutto il legame inscindibile che lui probabilmente qui vuole sottolineare, il legame inscindibile fra lui e la comunità. Anche quando soffre, anche questo aspetto della sofferenza o della tribolazione, che appunto molto probabilmente ha dei significati molto precisi, però notavo che lui l'affronta in modo molto generale, perché forse così è molto più convincente. Se noi guardiamo, lo vedremo domani, il versetto 8, 9, 10, vediamo che parla della sofferenza, perché parla del fatto che lui è stato ammalato, quasi in pericolo di vita, e Dio però l'ha consolato, eccetera. Quindi quella è una cosa che non riguarda i rapporti, cioè le tribolazioni che avvengono attraverso La crisi quella riguarda qualunque sofferenza, ecco, quindi mi sembra che lui affronta la cosa molto più in generale, perché questo è molto più convincente, anche se è evidente, ecco, nei versetti 6, 7, che il centro mi sembra il legame dell'Apostolo con la comunità. E la cosa che si può aggiungere, come avete già accennato, ecco, nei vari interventi, è la cosa più rilevante che a me sembra è che tutto viene interpretato in riferimento al Cristo e in riferimento a Dio. E questa è la dimensione di come che non credo sia una cosa ovvia neanche per, presuppongo, neanche per i corinzi, perché c'è sempre uno sguardo umano che si impone e che è molto concreto, ma la dimensione con cui Paolo qui parla della sofferenza è la cosa più rilevante, cioè la sofferenza è il Cristo che soffre in lui e perciò c'è sempre speranza, c'è sempre la consolazione. Più aumenta la sofferenza, più i patimenti di Cristo crescono, dice, più cresce la consolazione. E poi il riferimento a Dio. Tutto ciò che avviene, che può essere interpretato come una consolazione, viene da Dio, Dio consolatore. Anche lì è interessante. Perché Dio consola perché Dio l'ha consolato, lo consola secondo l'Apostolo stesso? Perché lui possa consolare gli altri. È sempre la finalità che dell'Apostolo e tutta la vita dell'Apostolo è in funzione, ecco, e quindi si sottolinea anche lì il legame dell'Apostolo con la comunità. E dalle lettere sappiamo che questo è uno dei punti centrali dell'Apostolo, nel rapporto con i Corinzi, dove le crisi sono state molto, molto forti, ecco, come si vedrà nel resto della lettera anche, ma come noi sappiamo anche dalla prima lettera ai Corinzi, se pensiamo, sono magari problemi diversi, ma anche là abbiamo già i partiti, abbiamo l'intervento dell'Apostolo sul piano morale e il suo giudizio, abbiamo l'intervento dell'Apostolo sulla assemblea, sulle riunioni, questo non è più mangiare la cena del Signore. Quindi, cioè, il rapporto con la comunità di Corinto è un rapporto molto, diciamo, molto vivace, molto problematico. Dove l'Apostolo stesso è stato in grande ansia. Prima accennava giustamente Andrea, ecco, nel suo intervento, che l'Apostolo ha vissuto tutto con serenità. Se leggiamo la seconda lettera ai Corinzi, lui dice che era angosciato e che quando si trovava a Troade era angosciato per sapere come andava a finire la sua lettera dura. Perché Tito doveva tornare, c'era l'accordo che si sarebbero incrociati, ma lui non ha resistito, pur avendo lì da fare molto a Troade, non ha resistito per l'ansia e l'angoscia, ed è andato in Macedonia per incontrarlo prima che arrivasse lì, dove poi ha avuto il sollievo, ecco, delle buone notizie. Quindi anche l'Apostolo insomma, mostra chiaramente in questa lettera che essere tribolati è una cosa, è veramente essere tribolati, cioè non è che quando uno è tribolato sia tanto sereno, ma la cosa qui fondamentale che vediamo è la fede, a me sembra, è il mondo della fede, cioè Paolo vive tutto questo in rapporto a Gesù, in rapporto a Dio. Lo presentiamo a Dio nel nome di Gesù la nostra preghiera, sapendo che è la preghiera della Chiesa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti gli uomini che non hanno speranza nella vita, che non hanno futuro a causa delle guerre, della violenza, della miseria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per l'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini, che è la vera consolazione per ogni uomo, perché possa conoscere l'amore di Dio in Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo quindi per la Chiesa, per tutti i suoi pastori, perché a tutti sia dato una grande, grande dono, una grande capacità di consolare chi è nell'afflizione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per la pace, con perseveranza e insistenza, perché il Signore confonda tutti i progetti che vanno contro il bene dell'umanità, per i responsabili delle nazioni, in particolare anche in questi giorni per gli Stati Uniti e le prossime elezioni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutta la nostra famiglia, perché il Signore ci dia sempre una grande speranza e una grande fede nella sua capacità di consolare, soprattutto nei momenti di difficoltà, di prova o di buio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo Ignazio, che ha fatto la professione in questo giorno, e anche la Pina l'aveva fatta in questo giorno. Preghiamo. Oggi la Chiesa di Gerusalemme celebra la festa della Beata Vergine Maria Regina della Palestina, quindi preghiamo per tutta questa terra così tormentata è così sofferente, e in modo particolare oggi per tutti i cristiani, perché siano consolati. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ieri il centro di documentazione ha ricordato un importante anniversario, che è 70 anni dalla fondazione. Preghiamo per il loro importante impegno e lavoro, per gli studi di storia della Chiesa e tutto ciò che circola intorno al centro, e anche per queste relazioni di cui anche noi ci avvaliamo, perché sono legate a Don Giuseppe, per tutti quelli che hanno a cuore i temi di Don Giuseppe, e perché il Signore ci dia tutti di portare avanti fedelmente questi ideali. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Mercoledì verso sera a Bologna, a Borgo Panigale, è scoppiato probabilmente una caldaia, no, un compressore. Sono morti due ragazzi, Fabio e Lorenzo, e molti feriti. Vedendo i telegiornali si è capito molto che erano due persone molto amate e c'era tra loro molta amicizia. E vedere la loro sofferenza, dei loro genitori, chiama molto la preghiera, ecco, per questa situazione del lavoro che è così precaria, così fragile, e ci sono tante possibilità di infortuni, di gravi infortuni. Ecco, preghiamo perché si prenda più consapevolezza di questo tema della sicurezza, e possa essere praticato con pace, con verità, con efficacia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo anche i nostri amici libanesi, Bassem e quelli che sono rimasti là, della sua famiglia. Io anche un cugino che ha sposato una ragazza libanese, e poi la famiglia di Letizia, quelli che sono rimasti là, i suoi conoscenti, amici. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per le persone che nella situazione più disperate rischiano di indurire ancora di più il loro cuore. Il Signore
possa arrivare a consolarli. Preghiamo.
Presentiamo, o Dio consolatore, queste preghiere nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.